Allora, vorrei ancora continuare con due altre immagini di Gesù che provengono dai Vangeli, e anche queste due immagini sono un po' ostiche per noi, no? La prima la chiamerei il Gesù demistificatore. Il passo a cui mi riferisco è il Vangelo di Luca, al capitolo 11, dal versetto, comunque dal versetto 29 in poi, no? Dice: le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, cioè dà proprio una critica, no? E poi spiega perché. Questa generazione cerca un segno e non le sarà dato altro segno se non quello di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. E questo è il primo esempio che fa. Poi ne fa un altro. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. E Gesù conclude: ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Poi fa il terzo esempio. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, sottinteso, e voi no. Ed ecco, qui gli è uno più grande di Giona. La domanda di fondo che risalta da questo brano, spesso una piccola annotazione, no? Se riuscite a farvi una domanda oltre il contenuto del testo, potete comprendere il testo secondo un'altra profondità. Ogni domanda fatta è come una finestra di luce che si getta su quella realtà e voi la potete distinguere meglio. Per esempio, una domanda rispetto a questa accusa che Gesù fa alla generazione, la generazione siamo noi, e ogni generazione, no? Ma noi siamo mai conquistati dalla sua parola? Cioè Gesù, se notate, no? Fa riferimento a due episodi narrati dalla scrittura che riguarda i popoli pagani. La regina del sud, che viene, cioè che è pagana e che ha sentito di Salomone ed è venuta, no? Da Salomone, no? E dopo quelli di Ninive, no? Ninive è una città pagana. Il profeta parla e Ninive si converte. E dice: eppure qui c'è uno assai più grande, e di Salomone e di Giona. E voi? Allora, questa domanda, no, è fatta a noi per dire: ma noi in che atteggiamento ci poniamo quando ascoltiamo la sua parola? L'ascoltiamo come una parola preziosa? Come con la sete che abbiamo di verità, di pienezza? Oppure, sì, so già, sappiamo, oppure le cose stanno così, tu cosa pretendi di dire? No, non è che direttamente facciamo così, però pensate per esempio a tutte le preghiere che facciamo. In che atteggiamento ci poniamo rispetto a questo qui c'è uno più. Noi alla fine è come se quel uno più, siccome tu sei potente, fammi questo. Detto in altre parole, Signore, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, ti dico io come bisogna farlo, fammi questo, questo, questo. E così, più o meno, ci troviamo in questa cornice. Piccolo suggerimento. Si racconta nella tradizione ebraica che quando la regina di Saba è arrivata a Gerusalemme, no? Ha voluto mettere alla prova Salomone, di cui si diceva che è un uomo molto saggio, no? E cosa ha fatto? L'ha invitato a casa sua, una casa molto signorile, e ha fatto allestire in una sala una, come fosse una specie di, come si mette, dove si mettono tanti fiori, come si dice?
Serra.
Una serra, ha fatto allestire serra come una serra, e ha fatto mettere un mucchio di vasi, di fiori, tutti finti, eccetto un vaso. Poi invita Salomone e dice: tu come fai a scoprire il vaso di fiori vero? Ti comincia a sudare, non lo sa come fare. Poi alza gli occhi e osserva dalla finestra, entra un'ape. Un'ape gira e va a finire su un vaso, e solo uno dice: è quello. Indovinato. Allora, nella nostra preghiera, alziamo mai gli occhi a una finestrella da dove entra un'ape per indicarci la verità delle cose? Mai. È come se noi non avessimo mai, quando ascoltiamo Gesù, questa possibilità di... Ecco, possiamo scoprire così che il vaso di fiori è vero. Cioè, possiamo scoprire così che la parola del Signore è potente, è come dire, no? È profonda, è feconda. Ma noi lo siamo sempre... Allora, questi esempi che Gesù fa, e nel Vangelo ci sono altri, come dire, altri elogi, no? Che Gesù tributa a dei pagani, per esempio al centurione. Non ho mai trovato tanta fede in Israele come, no? Pensate alla Cananea, la donna sirofenicia, no? Che vuole arrivare a questo maestro ebreo, e lei è pagana, e sapeva benissimo che non aveva titolo per presentarsi. Ma lei aveva ascoltato tante cose, elogiative, no? Di quel maestro. E dice: ma forse c'è qualcosa anche per me. E non so se avete notato che in questo, per esempio, in questo preciso racconto, lei non cerca di mimetizzarsi. Lei, quando si presenta, chiama quel maestro figlio di Davide, che è il titolo più ebraico che ci sia, no? E lei si presenta e dice: io so, è come se dicesse: io so che non ho titolo per essere qua, ma se tu sei quello che sei, devi avere una briciola anche per me. E quando gli chiedono la guarigione per la figlia, e Gesù risponde secco, mi pare che tra i padri antichi sia l'unico passo del Vangelo in cui si dice che uno resta un po' a disagio, perché Gesù è come dire: ma che ho a che fare con te? Voi siete dei cani. È la mentalità tipica, no? Ebraica, che i pagani sono dei cani. ha solo reso un pochino più dolce, quando dice, no, non è bene gettare il pane ai cagnolini, ma la sostanza è quella. E io mi ricordo, l'ho già ricordato tante volte, avevo fatto, una volta c'erano giovani mamme, diciamo, no? Ma tutte giovani con i bambini piccoli, e dicevo, se voi doveste andare da un luminare a domandare udienza per una malattia grave di vostro figlio, di vostra figlia, no? Se vi rispondesse così, se lì un corno, sbatto la porta e me ne vado via, come sarebbe logico da fare. E noi facciamo così, E invece ha girato a suo favore l'esempio. E dice, ma io mica voglio stare a tavola. A me basta le briciole che cadono. È come dire, tu hai una grazia così abbondante che a me basta due briciole. Ma le due briciole sono la mia salvezza. E Gesù deve fare l'elogio, no? Gli elogi più grandi che sono fatti nel Vangelo sono per persone che sono pagane. Secondo me questo fa pensare anche un'altra cosa. Voi non trovate mai nel Vangelo una critica di Gesù ai peccatori, cioè a coloro che in qualche modo o sono lontani o si trovano in una situazione complicata, difficile, mai. Le critiche che fa, le fa solo a coloro che vogliono seguire la legge e pensano che sono a posto perché seguono la legge. E lui fa la critica. Allora, cosa vuol dire questo? Se noi ci limitiamo al fatto che io voglio vivere bene, i comandamenti sono questi e io li eseguo, sotto, cioè, siccome io eseguo questo, tu mi devi dare. Quando vale questo, mi dite che cosa godete dalla vita? Pensate all'esercizio dei propri doveri. A volte noi non ci possiamo sottrarre ai nostri doveri. Eppure non è che godiamo il frutto dell'osservanza dei doveri. Gesù è come se dicesse, la prospettiva è più semplice. Io non chiedo a te di osservare i tuoi doveri come fosse una specie di compravendita, cioè io ti do questo e tu mi devi dare questo, ma io sono già tutto per te. Se tu pensi, no, di poter, come dire, adempiere a questo dovere, a volte anche con fatica, no? Io ti dico, tu non basarti su quello, la grazia che ti arriva è più grande. Allora, è già una grazia che tu puoi adempiere al tuo dovere, è già una grazia che tu puoi fare, diciamo, muoverti in certe cose. Non arrogartene, diciamo, il merito, ma allargati alla grazia. Appena ti allarga alla grazia, tu non ti fondi più sul tuo dovere e il tuo dovere non ti opprime. Spesso non è che noi possiamo sottrarsi ai certi doveri della vita. Potete girare la frittata come volete, in certe situazioni non si può togliere. Allora l'unico modo è, in che prospettiva vivere? Allora Gesù risponde con questa, che noi prima ho fatto la domanda, no, ma noi siamo mai conquistati dalla sua parola? E poi dico, ma perché noi ci muoviamo nella paura in modo da pretendere la salvezza? La salvezza ci è offerta. Non è che se noi la pretendiamo l'avremo. La salvezza è già un dono che fa Dio. Allora Gesù, quando fa gli esempi, no, dei pagani, come dicesse, chi si lascia toccare dalla, chiamiamola così, dalla preziosità della mia parola, questa agisce, questa compie il miracolo, questa allarga il cuore. La sostanza della ammonizione che Gesù fa, alla fine si riduce a questa, no? Reagite alla mia parola. Fatevi toccare dalla mia parola. E se fosse espressa come desiderio, sarebbe: potessimo essere conquistati dall'amore di Dio che in Gesù ci viene espresso dalle sue parole, non solo parole, ma anche gli atti, no? Però dall'amore di Dio che ci viene espresso. Allora il desiderio è: potessimo scoprire l'amore di Dio che ci viene incontro. Questa è la sostanza. Quando lui dice questa generazione malvagia, non è che Gesù è un, come si chiama, è un arruffapopolo, no? È uno che vuole realizzare qualche riforma, non gli interessa niente. Si rivolge ai cuori, lui conosce i desideri dei cuori e dice: io parlo a quei desideri, non ad altro. Voi fate arrivare la mia parola a quei desideri e allora ne potrete gustare la forza. A questo proposito ho messo insieme due ammonizioni di Francesco, sarebbe la undicesima e la dodicesima, proprio per sottolineare questo: noi non abbiamo bisogno di pretendere la salvezza. Noi dovremmo come intuire che se pretendiamo la salvezza siamo come fuori pista, cioè è come se pretendiamo, è un po' sempre la solita storia del figlio maggiore, no? Che ha tutto, ma in realtà non gode niente. E quindi alla fine pretende una cosa, lui che poteva disporre di tante altre cose, ma in pratica non ne dispone mai. E quando domanda, lo domanda solo in rapporto al fratello che ha dilapidato. Lui è già arrabbiato col fratello. Ma perché? Perché non ha condiviso i sentimenti del padre. Allora, alla fine, perché pretende qualcosa che è già suo? Pensate anche, a me colpiscono molto queste cose, non so, mi pare nel Vangelo, adesso non vorrei sbagliare, non so se in quello di Luca, quello di Marco, non vorrei sbagliare, ma l'ultima parabola che Gesù racconta è quella dei cosiddetti vignaioli omicidi, no? Il padre domanda ai servi, no, a ritirare il raccolto. A un certo punto poi dice: manda il figlio, no? E poi anche il figlio viene ucciso. E viene ucciso con questo ragionamento: è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. La cosa tragica è che l'eredità è già stata data loro. È già loro. Ma noi, che poi siamo loro, no? Ma noi non ci rendiamo conto. Cioè, se è grazia, non è che noi possiamo pretendere la grazia. La grazia arriva senza che noi, come dire, non so, la prendiamo o andiamo a conquistare. No, che grazia è? Noi siamo solo impediti ad accogliere la grazia. Ma quello che la grazia comporta come dono di Dio già è nostro. Perché facciamo così fatica? Ecco, allora, il bisogno, no? Come di togliere i filtri, di purificare i filtri, di togliere gli impedimenti, non di conquistare qualcosa. Se noi togliamo gli impedimenti, noi registriamo, no? La forza, che poi sarebbe, è il dono di salvezza, no? Che la parola di Gesù comporta e che lavora nel nostro cuore. Allora, in queste due ammonizioni, le leggo brevemente, almeno i francescani dovrebbero conoscere la memoria. Allora, quella 11, il titolo è: che nessuno si lasci guastare dal peccato altrui. Allora dice: al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere eccetto il peccato. E in qualunque modo. È un po' l'esagerazione di Francesco, ma così rende bene l'idea, no? In qualunque modo una persona peccasse. E a motivo di tale peccato, il servo di Dio, non più guidato dalla carità, ne prendesse turbamento e ira, vale a dire il fastidio che prova, prima è un turbamento e poi si trasforma in ira, accumula per sé come un tesoro quella colpa. Uè, doppiamente cretini. Uno, perché non guadagniamo sulla cosa. E due, perché ci, come dire, ci addossiamo una colpa che non è nostra. E Dio la legge come nostra. Quel servo che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive senza nulla di proprio, che è la caratteristica specifica di Francesco. Questa è la 11, ma la leggo insieme alla 12. La 12 presenta la stessa situazione, ma vista in una prospettiva più positiva, e suona così. A questo segno si può riconoscere il servo di Dio se ha lo spirito del Signore. Se cioè, quando il Signore compie per mezzo di lui qualcosa di buono, la sua carne non se ne inorgoglisce, poiché la carne è sempre contraria a ogni bene, ma piuttosto si ritiene ancora più vile ai propri occhi e si stima minore di tutti gli altri uomini. L'abbiamo mai provato? Una qualche volta si dà. Ma poche volte. Troppe poche volte. Allora, quando noi facciamo il bene, visto che siamo sempre subissati dalle cose non buone, dici, porca miseria, ce l'ho fatta. È come se facciamo valere questa cosa e dimentichiamo che noi siamo carne, cioè persone fragili, toccate dal peccato, no? E dimentichiamo di riferire questo bene al Signore che ce l'ha concesso. Allora, è la situazione di colui che già conosce. Io già conosco il Vangelo, quando si sente ascoltare lo so già. Quel lo so già rappresenta il vincolo più impediente, no, diciamo così, più impediente per cogliere il dono che Dio ci fa. Noi dovremmo, attraverso l'agire, quindi a quelle situazioni della vita, riuscire a spaccare questa specie di coltre, questa specie di muro che impedisce, e Francesco suggerisce dove e quando si può spaccare. Allora, la prima ammonizione. Tu vivi con i tuoi fratelli. A dire la verità, faccio una piccola premessa. In questo caso, Francesco si riferisce a chi ha un servizio di autorità, quindi diciamo un ministro, no? Però vale per tutti noi, perché la dinamica è propria dei cuori. Allora, un fratello che vive con noi fa una cosa cattiva, non necessariamente contro di noi, ma fa una cosa cattiva. Però questo fare una cosa cattiva, se vive con noi, è come se rovina un po' l'immagine che noi abbiamo, per esempio, della comunità, per esempio, della chiesa, per esempio, una famiglia, no? Per esempio, di un'amicizia. Rovina. Allora, noi, ognuno lo fa per i versi suoi, ma il movimento è il peccato ci dà fastidio, non dispiacere, ci dà fastidio. Allora noi, è come se, detto in inglese, caschiamo dal pero. Ma come? Non avevamo detto così e così, ma la nostra amicizia non era così e così. No? Cioè, caschiamo dal pero e siamo turbati. Ma non ci limitiamo lì. Lasciamo crescere il turbamento fino ad arrabbiarci. Quando ci arrabbiamo, cosa succede? Succede che il bene che io prima ho fatto è diventata mia proprietà. Io lo difendo. Solo chi è proprietario difende le sue cose. Difendendo le proprie cose, noi siamo in guerra. Quello che non riusciamo a cogliere è che la difesa non permette a noi di vedere la grazia del bene che abbiamo fatto. Il bene che abbiamo fatto resta, ma noi non lo percepiamo più come grazia, lo percepiamo come proprietà. E percependolo come proprietà, non tolleriamo che l'altro l'attacchi, no? Lo rinneghi. Ora, quando ci troviamo in questa circostanza, dice bene in questo commento, no? Vi leggo le frasi, no? Il peccato dell'altro non è più l'occasione per ascoltare la nostra anima e vedere se in essa vive lo spirito di un proprietario o, nel linguaggio di Francesco, di un frate minore. Animato dalla gratuità che non pretende nulla da nessuno. Questo atteggiamento, potessimo assumerlo, segnala il frutto di una vita beata, cioè libera e leggera, che non resta imbrigliata nelle relazioni fondate sulla pretesa e sulla prestazione. È un linguaggio moderno questo. Al tempo di Francesco sicuramente non si parlava così, ma quello che secondo me anche oggi non può essere spiegato e possiamo come accompagnare la nostra anima a scoprire è il peccato del fratello. È l'occasione, primo, per conoscere la nostra anima. Secondo, è l'occasione per far valere quella carità che abbiamo ricevuto da Dio. Terzo, è l'occasione per imparare a vivere uno spazio di libertà e di comunione. Ed è proprio il peccato del fratello che permette a noi di vedere queste cose. Se no, noi non le vediamo. Allora, pensate proprio in termini più generali, no? Se uno non va mai in chiesa, però non è una persona cattiva, no? Cioè non ha alcuna devozione, e trova, non so, una persona bisognosa, non si fa problemi, la accudisce e non si accorge neanche di fare il bene. Noi che andiamo in chiesa, che crediamo al Vangelo, diciamo, ma ha bisogno, non ha bisogno, tanto. Facciamo mille giustificazioni, no? Tra parenti, siamo scusati perché poi dobbiamo farlo tante volte. Invece chi se ne sbatte l'animo le fa una volta e poi basta. Però, lasciamo perdere, guardiamo solo la dinamica, no? Cioè, chi non ha nessun ideale, spesso esprime una compassione più immediata di chi vuole avere ideali e non riesce. Non è vero? Corrisponde all'elogio che Gesù fa ai pagani. Chi non ha fede in Dio e la scopre per la prima volta, sembra una scoperta straordinaria. Chi invece ce l'ha già e riceve una parola santa, la parola del Vangelo, e lo so già. Cioè, questi atteggiamenti, no, sono da vincere in rapporto al peccato dei fratelli. Cioè, se noi, è quello che dicevo anche stamattina, cioè, quando ci succede una cosa non buona, o fuori di noi o dentro di noi, noi siamo pronti a coglierla come è un'opportunità della provvidenza di Dio per noi. Noi impareremo ad ascoltare le parole di Gesù nella loro preziosità. Quella preziosità ha a che fare con il guadagno in umanità della nostra vita. E il guadagno avviene sempre in rapporto alla solidarietà in umanità. Al quello che non so, San Paolo dice: non portate i pesi gli uni degli altri, no? Non preferite voi stessi, no? Ma preferite gli altri, oppure in altri, state sottomessi. Se noi lo prendiamo come un dovere, come un'idea, noi non possiamo fare. È impossibile. Non provateci neanche. Perché se doveste riuscire, peggio, andate all'inferno prima del tempo. Perché, basandoci sulle nostre forze, se riusciamo a fare una cosa grande, noi ci impediamo di aprirci alla grazia di Dio. È come se dicessimo: non mi servi, che è la menzogna più grossa. Allora la domanda resta sempre quella, no? Ma noi siamo disposti ad aprirci a questa, non so come si, a questa, io la chiamo preziosità, ma è un miscuglio tra la cosa adatta per noi, la cosa vera per noi, la cosa, come dire, proprio, cioè, diciamo, è proprio la cosa indicata per noi. E non invece come vedere, no, una cosa, un ideale lontano, oppure, ma sì, sono cose che si dice, ma va bene per qualcuno e basta. Ecco, questa dimensione praticamente, no, è confermata da questa espressione del restare uomini, perdonatemi, al femminile non riesco a dire donne di carne, perché se no noi uomini pensiamo ad altro, meglio dire uomini di carne. Allora, quando c'è il peccato di un fratello e io non mi arrabbio, quindi vuol dire custodisco una benevolenza, vuol dire che io posso dare all'altro una cosa buona perché io non dimentico di essere uomo di carne come lui. Il bene fatto con la dimenticanza che io sono di carne è pericoloso. Se però io faccio il bene e io non dimentico di essere uomo di carne, io sto solidale con l'umanità. La solidarietà è espressa, diciamo, dalla compassione, e la compassione segnala comunione. Nessuno si salva da solo. Questo è il circolo, diciamo, di comprensione di questa dinamica spirituale. Dico un po' più velocemente l'altra immagine che noi, certo che conosciamo, no? Però non facciamo quasi mai valere nei nostri discorsi. Quando Gesù dice: voi credete che io sono venuto a portare la pace? No, ma nel Vangelo di Luca dice: no, io sono venuto a portare la divisione. In altri testi sono venuto a portare la spada, no? Allora, la figura di Gesù non è mai una figura irenica. Quando parla di pace, sta sottinteso che alla pace si arriva con la battaglia. Ora, la battaglia, quella che sarebbe la battaglia spirituale, la battaglia della fede, in cosa consiste? Io vorrei suggerire una piccola cosa, che non so se noi, diciamo, la pensiamo normalmente, ma voi sapete che l'esempio che Gesù fa della divisione è gli esempi di una famiglia, i figli contro i genitori, no? Allora, li ricompasso, faccio veloce. Allora, Luca 12, 49. Allora, d'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera, no? Quindi vuol dire che i figli sono già sposati. Gli affetti e gli affetti familiari, pur nel dramma che comportano, corrispondono al piano di Dio. Non si può dire che un affetto familiare è cattivo, è da mentecati sostenere una roba del genere. Ma tutti, per esempio, tutti possono vedere quanta forza di ricatto ci sia negli affetti familiari. Allora, poi dopo potete estendere questo, non so, all'amicizia, ai vari piani degli affetti. E penso anche ai desideri che ci muovono. Allora io mi sono fatto questa domanda, ma noi non potremmo leggere gli affetti familiari, oppure gli affetti di fraternità, no? Nell'ottica della nostalgia di Dio. Come dire, quando noi viviamo un affetto, non potremmo sentire dentro questo affetto che ci viene come, non tanto richiesto, ma proposto una dimensione ancora più profonda che faccia pensare alla nostalgia di Dio. Ci sono affetti, diciamo, terreni che possono completamente saziare? Non ci sono. Però la preziosità degli affetti, e lasciate perdere che siano buoni o cattivi, basta che siano affetti, se fossero pensati in rapporto alla nostalgia di Dio, noi avremmo una chiave di lettura della vita nei suoi drammi. Per sottolineare questo, vi riporto un detto e poi chiudo perché... Allora, un maestro voleva assaggiare la saggezza dei suoi concittadini. Si mette alla finestra, vede passare uno, lo chiama e gli fa questa proposta. Dimmi, se tu trovassi una borsa di ducati, era una borsa piena di soldi, la renderesti al suo proprietario? Il primo risponde, rapa, immediatamente, se non conoscessi il padrone, gli consegnerei ciò che ho trovato. E il rabbi dice, tu sei proprio stupido, sei uno sciocco. Aspettate a giudicare. Lo manda via, chiama dentro il secondo. Stessa domanda, no? Se trovi lo, cosa faresti? Lui dice, non sono così sciocco da lasciarmi scappare una borsa che il caso mi avesse messo nelle mani. Tu sei un malandrino, dice il rabbi. Malandrino. Chiama il terzo passante. Stessa domanda. E lui risponde, rabbi, come posso sapere a che gradino sarò in quel momento? Se mi riuscirà di vincere l'istinto del male, forse il male mi vincerà e mi approprierò della borsa. Ma forse Dio, egli sia benedetto, mi assisterà contro l'istinto del male e restituirò ciò che ho trovato al suo legittimo proprietario. Ora non lo posso sapere. E lui gli risponde, sono sottili le tue parole, sei un uomo saggio. A correre veloce per fare il bene, noi corriamo veloce quando siamo lontani. Per fare il bene non bisogna mai dimenticare che noi siamo di carne. Ed è bello, a me è piaciuta molto questa espressione, come posso sapere quando succederà la cosa, a che livello mi trovo. Questo denota che nessuno si deve appropriare non solo del bene che fai, ma della capacità di farlo e vivere tutto nella grazia. Se noi vivessimo così, avremmo modo di attraversare tutti i drammi della vita, come dire, un po' di colpi li portiamo, quindi degli ematomi li portiamo, ma non ci manderemo al cimitero, quindi non ci e soprattutto avremo modo di attraversare i drammi della vita sempre proprio aperti a questa grazia di Dio. Fare il bene restando di carne toglie ogni pretesa di salvezza. Quindi vuol dire che garantisce l'apertura alla preziosità del dono di Dio per noi. Alla fine, quando Gesù elogia i pagani, è questo che voglio sottolineare. Basta.